State ascoltando SBS Italian.
Australia dalla mezzanotte scorsa ha imposto 3 giorni di lockdown a Perth, stati e territori chiudono i confini con il Western Australia. Italia, il premier Mario Draghi presenta la bozza del recovery plan da lunedì al via le riaperture graduali. Indonesia, continuano le ricerche del sottomarino scomparso con 53 marinai a bordo. Sport, calcio, oggi torna la Serie A con 3 anticipi, si parte con il derby ligure tra Genoa e Spezia. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario di Radio SBS che apriamo dall'Australia, perché dalla mezzanotte scorsa e per i prossimi 3 giorni la città di Perth e la regione di Peel sono in lockdown. Il provvedimento è stato disposto dal governo statale dopo il caso di positività al coronavirus di un uomo di 54 anni che il 17 aprile scorso aveva terminato il periodo di quarantena dopo essere rientrato dalla Cina, che aveva trascorso 4 giorni in città prima di imbarcarsi su un volo per Melbourne. Con il lockdown sono stati cancellati tutti gli eventi previsti in occasione di Anzac Day e in tutta la regione interessata torna l'obbligo di indossare le mascherine. Il premier statale del Western Australia, Mark McGowan, ha riconosciuto, ha ammesso che la misura restrittiva è dura ma necessaria.
I know this 3-day short lockdown is very, very difficult, but I hope we can keep it to 3 days only. Give our contact tracers and health teams the time they need to ensure community spread is limited. I know this is hard to take, and I wish we didn't need to be doing this. But we can't take any chances with the virus. We just can't.
Queste le parole di Mark McGowan, premier del Western Australia. Immediate le reazioni di stati e territori che hanno chiuso i confini statali con il WA, misura disposta da Victoria, Queensland, Tasmania, South Australia, territorio del nord e anche dalla Nuova Zelanda. Le autorità sanitarie del New South Wales, che non hanno chiuso invece gli aeroporti alle persone in arrivo dal WA, hanno disposto un sistema di monitoraggio e di test all'aeroporto. Intanto il governo del Victoria è al lavoro per rintracciare gli spostamenti di chi si è recentemente recato a Perth e ha visitato luoghi potenzialmente a rischio. Sotto la lente di ingrandimento, in particolare, il volo QF778 di mercoledì scorso, che è stato definito ad alto rischio proprio perché a bordo c'era l'uomo, il 54enne, poi risultato positivo al Covid. Sotto osservazione anche le persone transitate per il Terminal 1 dell'aeroporto di Melbourne tra le 18.30 e le 19.30 di mercoledì scorso. Provvedimenti sono stati annunciati anche dalle autorità sanitarie del Queensland, le quali hanno introdotto l'obbligo del test per tutti coloro che negli ultimi 7 giorni sono rientrati nel Sunshine State con un volo da Perth, anche dopo l'esito negativo del tampone. A chi arriva dalla regione di Peel verrà imposto l'obbligo di rimanere in casa, con la possibilità di uscire solo per gli acquisti essenziali, per fare attività fisica o per visite ai parenti in fase terminale. Tutti i provvedimenti che restano in vigore in Queensland fino alle 2 di mattina del 27 aprile, e anche in Queensland torna l'obbligo delle mascherine, obbligo cui sono esentati i bambini al di sotto dei 12 anni e le persone con particolari condizioni fisiche e respiratorie. E questa vicenda ha riacceso in tutta Australia anche il dibattito, non soltanto sul numero di voli dall'estero, in particolare dall'India, ma anche e soprattutto sul sistema di quarantena negli alberghi, dando nuovo impulso a chi, come la premier del Queensland Anastasia Palaszczuk, aveva chiesto che fossero utilizzate strutture lontane dai grandi centri abitati proprio per evitare il rischio di contagio e di trasmissione comunitaria del virus. L'hotel Mercure di Perth, uno dei 3 alberghi cittadini considerati a rischio per un insufficiente sistema di ventilazione, ha annunciato che non accoglierà più viaggiatori di rientro dall'estero, decisione appoggiata dal premier statale Mark McGowan, il quale ha spiegato che gli alberghi non sono strutture in generale adeguate per ospitare la quarantena. Dal canto suo invece il primo ministro Scott Morrison ha ribadito la fiducia nel sistema attuale. Non è perfetto, ha detto Morrison, ma rispetto al resto del mondo è estremamente efficace.
So the quarantine system is not failing because of that at this point. So we need to put in place the risk management that protects it going over the next few weeks, and not always perfect, but I got to tell you, compared to the rest of the world, it rates extremely highly.
Queste dunque le dichiarazioni di Scott Morrison, e sul tema si è esposto anche il ministro del tesoro Josh Frydenberg, il quale ha affermato che la lezione di Melbourne, dove le falle nel sistema di quarantena portarono alla seconda ondata del virus, è stata imparata.
Quarantine systems are absolutely critical and they need to be as effective as possible. We've seen obviously, particularly in Victoria, failures in quarantine which had very catastrophic consequences for the state and indeed for the broader economy and for obviously the loss of life. We don't want to see a repeat of that. I think many lessons have been learned.
Sempre in Australia, tre nuovi casi riportano l'attenzione sul possibile legame tra la somministrazione del vaccino AstraZeneca e le tromboembolie che hanno riguardato in questo caso un 80enne del Victoria, un 49enne del Queensland e una 35enne del New South Wales. La VSIG, l'ente preposto a valutare la sicurezza dei vaccini, ha tratto la conclusione che tutti e tre i casi sono legati proprio al siero, ma ricordiamo che nel frattempo il vaccino AstraZeneca, del quale sono state somministrate oltre 800.000 dosi in tutta Australia, è stato ufficialmente sconsigliato per le persone al di sotto dei 50 anni e si discute di vaccini AstraZeneca anche nel vecchio continente, dove l'EMA ha ribadito che i benefici superano i rischi e ha raccomandato di continuare a somministrare una seconda dose del vaccino dell'azienda anglo-svedese. Parallelamente però l'Unione Europea ha stipulato con la Pfizer-BioNTech un nuovo contratto per la fornitura da 1,8 miliardi di dosi entro il 2021-2023 e 26 paesi dell'Unione hanno aderito alla decisione della Commissione Europea di procedere con un'azione legale contro AstraZeneca. E allora andiamo in Italia, dove nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 14.700, mentre le vittime 342, 315 tamponi effettuati, che significa che il tasso di positività sale dal 4,4 al 4,7%. Numeri che, tradotti in provvedimenti locali, portano la Sardegna a restare regione rossa, mentre da lunedì prossimo 26 aprile Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta diventano arancioni, tutte le altre invece gialle. Dal punto di vista della politica invece si riunisce all'alba di sabato il Consiglio dei Ministri, chiamato a discutere il Recovery Plan, il piano nazionale di ripresa da 221 miliardi di euro annunciato dal Premier Draghi, che poi la prossima settimana passerà in Parlamento. Adesso andiamo in Indonesia, dove proseguono le ricerche del sottomarino sparito dai radar mercoledì scorso con 53 marinai a bordo, subito dopo aver chiesto il permesso di immergersi per effettuare un'esercitazione a circa 40 chilometri a nord di Bali. Più che una ricerca alla quale stanno partecipando anche mezzi australiani e statunitensi, le autorità hanno infatti fornito navi e mezzi aerei oltre a sofisticate attrezzature di tracciamento. Quella in corso è stata definita un'agonia, perché ammesso che l'imbarcazione non sia danneggiata, a riserve d'aria solo fino all'alba di oggi. Nell'area è stata rilevata anche una fuoriuscita di gasolio vicino all'ultima posizione segnalata del sottomarino, un pessimo segno secondo gli esperti, perché potrebbe indicare una rottura dello scafo. Abbiamo pochissimo tempo, stiamo massimizzando tutti i nostri sforzi, ha spiegato il portavoce militare indonesiano Ahmad Riyad, confidando di trovare il sommergibile, ma il peggio a questo punto è la prospettiva più concreta, ammettono le autorità, tanto più che il sottomarino potrebbe essere andato giù fino a 700 metri di profondità, ben oltre le sue possibilità strutturali di tenuta. Questa mattina il dollaro australiano vale 64 centesimi di euro e viene scambiato a 77 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport calcio, nel sabato italiano sono tre gli anticipi della 33esima giornata. Si parte con il derby ligure tra Genoa e Spezia, a seguire Parma Crotone e Sassuolo Sampdoria. Per quanto riguarda il tennis, nei due tornei maschili in programma questa settimana si stanno comportando molto bene gli azzurri. A Barcellona Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali dopo aver battuto in due set, 6-2-7-6, il numero 7 del mondo, il russo Rublev. L'altro tesino oggi affronta il numero 5 del mondo, il greco Stefanos Tsitsipas, nell'altra semifinale di Barcellona. Derby spagnolo tra Rafa Nadal e Pablo Carreño Busta. Per quanto riguarda il torneo di Belgrado, Matteo Berrettini si è qualificato per le semifinali grazie al 6-4-6-4 sul serbo Krajinovic. Oggi Berrettini trova il giapponese Taro Daniel, nell'altra semifinale il padrone di casa, il numero 1 del mondo Novak Djokovic. affronta sempre oggi il russo Karatsev, già battuto nella semifinale degli Open d'Australia 2 settimane fa. Concludiamo con le previsioni del tempo per oggi. Cielo coperto ad Adelaide, dove la temperatura massima sarà di 20 gradi, a Brisbane è sereno 25, giornata di pioggia invece a Cairns, dove la massima sarà di 29 gradi, a Canberra gelate in mattinata, seguite da una giornata nuvolosa e 18 gradi di massima, a Darwin sereno 35, a Hobart cielo coperto 17, isolati piovaschi nel pomeriggio a Melbourne, dove la massima sarà di 18 gradi, a Perth nuvoloso 29, per finire sereno a Sydney, dove la temperatura massima sarà di 23 gradi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.